RAI, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Salve amici, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE Argentina al Mondo, radiodiffusione argentina all'exterior, la radio pubblica argentina all'estero. Ecco qui per informarvi di tutto quanto accade nella realtà qui nella Repubblica Argentina e nel mondo, e certamente le situazioni più interessanti che possiamo condividere con tutti voi. Contentissimi di essere qui insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, certamente lo staff della RAE nella produzione del programma, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Julián Cortés la pagina web, Silvana Avellaneda nella produzione generale, Adrian Corori il direttore di RAE Argentina al Mondo. Ed ecco, avviamo la nostra puntata odierna con i titoli. Il presidente Fernandez celebra il progetto democratico nella vittoria di Macron. L'Argentina promossa alla prima verifica del nuovo programma del Fondo Monetario Internazionale. Il ministro Guzmán annuncia regole più flessibili per investimenti esteri diretti. Interesse dell'India a investire nel settore del litio in Argentina. L'azienda statunitense MMX annuncia investimento su idrogeno verde. La capo del comando meridionale USA in Argentina. Autorità del Messico bloccano una nuova carovana di migranti. Certamente tutta l'informazione del calcio, soprattutto Coppa Sudamericana e Coppa Libertadores. Molto bene amici, ecco le notizie. Il presidente Fernandez celebra il progetto democratico nella vittoria di Macron. Il presidente dell'Argentina ha salutato il progetto democratico che ha permesso ad Emmanuel Macron di ottenere un secondo mandato alla guida della Francia. Dinanzi alle voci stridenti dell'estrema destra propagatrici dell'odio e del pregiudizio, la forza tranquilla dei democratici torna ad essere maggioranza politica in Francia, ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Le voci aggressive non sono la risposta, ha aggiunto il presidente argentino, secondo cui, in epoca di ridefinizione dello scenario internazionale, la vittoria di Macron è fondamentale per approfondire il multilateralismo. L'Argentina promossa alla prima verifica del nuovo programma Fondo Monetario Internazionale. Ha superato il primo step di verifica con il fondo previsto dall'accordo di rifinanziamento del debito recentemente approvato. Il governo di Buenos Aires ha dimostrato di avere rispettato l'obiettivo del deficit nel primo trimestre del 2022. L'annuncio è arrivato dopo l'incontro a Washington tra il ministro dell'Economia Martin Guzmán e i rappresentanti del Fondo Monetario. Il deficit primario del mese di marzo è stato pari a 99,753 miliardi di pesos, aggiornando il totale del primo trimestre dell'anno in corso a 192,735 miliardi, dato inferiore al massimo previsto dell'accordo, pari a 222,264 miliardi di pesos. Il raggiungimento dell'obiettivo, spiegano dal Ministero dell'Economia, è stato possibile grazie all'utilità della Banca Centrale e alla prima tranche ottenuta dal Fondo Monetario in forza dell'accordo Extended Facility. in merito al programma di assistenza finanziaria appena varato. Lo stesso Fondo Monetario, per bocca della numero 1 Cristalina Georgieva, ha segnalato all'Argentina la possibilità che il piano venga ricalibrato al fine di adeguarlo agli attuali cambi dell'economia globale. Il punto debole del paese continua ad essere quello dell'inflazione, che l'Istituto di Washington non manca di descrivere come un grande problema reale, la principale sfida dell'esecutivo di Alberto Fernandez, nonostante sia spinta da fattori esogeni. Al tempo stesso, però, il Fondo Monetario ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'economia argentina per il 2022 al 4%, così come la Banca Centrale Mondiale le ha portate al 3,6%. L'Argentina ha registrato a marzo un record storico delle esportazioni, con vendite per 7.352 miliardi di dollari, secondo dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Il risultato di marzo rappresenta un incremento del 28,5% su anno. Il record di vendite ha fruttato, tuttavia, un saldo positivo della bilancia commerciale limitato a 279 milioni di dollari a causa dell'incremento parallelo delle importazioni che nel terzo mese dell'anno sono state quantificate in 7 miliardi di dollari, cifra che rappresenta un più 33% su anno. Il primo trimestre dell'anno chiude complessivamente con un saldo positivo della bilancia commerciale per 1,394 miliardi di dollari, il 36,7% dell'export è rappresentato da manifatture di origine agricola, il 28,6% da prodotti primari, il 26,1% da manifatture di origine industriale. Il ministro Guzmán annuncia regole più flessibili per investimenti esteri diretti. Il ministro dell'Economia, Martín Guzmán, ha annunciato un programma per rendere più flessibili i flussi di capitale e agevolare gli investimenti stranieri diretti in materia di energia. Per dare una vera svolta alla situazione bisogna favorire gli investimenti stranieri diretti e dobbiamo normalizzare le politiche di carattere difensivo adottate nel contesto della crisi cambiaria del 2019, ha detto Guzmán durante un intervento al foro imprenditoriale IDEA, dedicato al settore dell'energia che si svolge nella città patagonica di Neuquén. Modificheremo nei prossimi giorni alcune delle norme sui capitali per il settore dell'energia, ha dichiarato il ministro, sottolineando di aver già approntato le misure in accordo con la Banca Centrale. Guzmán ha quindi confermato che, a fronte dell'attuale contesto geopolitico, l'Argentina sta cercando di posizionarsi come paese esportatore di gas sia a livello regionale che guardando all'Europa. Stiamo promuovendo l'integrazione della nostra rete di energia con il Brasile e realizzando un lavoro molto importante con il resto del mondo, in particolare con l'Europa, ha detto. Su questo fronte, ha aggiunto, l'iniziativa strategicamente più importante è la costruzione del gasdotto di Vaca Muerta, che ci permetterà di commercializzare il gas, il prodotto e aumentare notevolmente la produzione, ha aggiunto. In questo senso, Guzmán ha affermato che sarà possibile ridurre i costosi sussidi che attualmente lo Stato adotta per calmierare le bollette. Nel frattempo, il governo ha inaugurato il gasdotto che collegherà il bacino non convenzionale di Vaca Muerta nella regione patagonica di Neuquén con il centro e il nord dell'Argentina. L'infrastruttura più importante per il futuro dell'Argentina che permetterà di aumentare significativamente la capacità di trasporto del gas e pertanto permette un aumento della scala di produzione, ha detto Guzmán nel giorno del taglio del nastro il 21 aprile scorso. Interesse dell'India a investire nel settore del litio in Argentina. L'India ha mostrato interesse a investire nel settore del litio in Argentina, lo ha detto il ministro degli esteri Santiago Cafiero, che ha tenuto un incontro con il ministro dell'industria indiano Piyush Goyal a Nuova Delhi. In una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter, Cafiero ha definito la riunione produttiva. Siamo il principale esportatore di olio di soia nel paese e abbiamo negoziati per esportare olio di girasole, ha detto il ministro argentino. Il governo indiano ha anche mostrato interesse a investire nel litio e nella tecnologia in Argentina. Il mondo ci considera un fornitore di cibo stabile e un partner di investimento, ha detto Cafiero. Con la comunità dell'America Latina e dei Caraibi, il CELAC e il mercato comune dell'America del Sud, Mercosur, Approfondiremo il dialogo politico e commerciale con l'India. Abbiamo grandi opportunità di crescita e per questo dobbiamo agire da blocco, ha aggiunto. Gli investimenti in settori strategici come quelli dell'energia e della mobilità sostenibile sono al centro del piano di riattivazione dell'economia presentato a marzo dal presidente Fernandez. In quell'occasione il presidente aveva annunciato la creazione dell'Istituto della Mobilità e incentivi fiscali per le aziende che investono nello sviluppo di veicoli elettrici. Implementeremo incentivi sia nell'incorporazione della mobilità sostenibile, sia nella produzione del paese di questo tipo di veicoli e della loro catena del valore che inizia con il litio, ha detto il capo di Stato, secondo il quale questo progetto è in grado di attirare investimenti privati fino a 5 miliardi di dollari. In relazione al settore dell'energia, il governo argentino mira a stimolare lo sviluppo del settore attraverso una nuova legge sugli idrocarburi con un approccio integrale che tenga conto delle necessità del settore della fase estrattiva a quella dell'industrializzazione. Ad ottobre le province argentine di Catamarca, Salta e Jujuy hanno annunciato la creazione del Comitato Regionale del Litio proprio con l'obiettivo di coordinare con il governo nazionale un quadro normativo che permetta lo sviluppo di investimenti mirati all'industrializzazione e la commercializzazione del minerale, oltre che di una catena di valore regionale. Le tre province del nord dell'Argentina coprono attualmente il 100% della produzione locale di litio. L'India è il quarto partner commerciale dell'Argentina, nonché la quarta destinazione delle esportazioni nazionali. E continuiamo dopo una piccola pausa musicale, la canzone 4 della lista musicale odierna. Dopo ne parleremo dell'azienda americana MMX che annuncia investimenti su idrogeno verde. Per ora ascolteremo a Daniel Toro con questa canzone Mi mariposa triste, cioè la mia farfalla triste.
Trajo mariposa nueva cansada de andar. Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar. ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir las noches de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? Tarde que abriste las alas y echaste a volar. Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad. ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río. brazos, mariposa triste, cansada de andar.
Molto bene, ecco Daniel Toro dal vivo con la canzone Mi mariposa triste. E dicevamo che l'azienda statunitense MMX annuncia investimento su idrogeno verde. L'azienda americana del settore dell'energia MMX Resources Corporation ha annunciato un investimento di 500 milioni di dollari per lo sviluppo di un impianto di idrogeno verde nella provincia argentina, di Tierra del Fuego. E quanto si legge in una nota del governo provinciale, dove si precisa che il progetto prevede l'installazione di una centrale eolica e di un impianto di elettrolisi nella città di Rio Grande, capaci di generare 55 tonnellate di idrogeno al giorno, equivalente ad una potenza di 160 megawatt. Il prodotto finale, che prevede anche la produzione di ammoniaca, verrà esportato in Europa ed Asia, approfittando anche della posizione marittima strategica del porto di Rio Grande. Presenti all'annuncio il governatore della provincia, Gustavo Meleja, il presidente di MMX, Jack Hans, e l'amministratore delegato Nabil Katabi. Siamo consapevoli delle capacità della nostra provincia nello sviluppo dell'industrializzazione delle risorse naturali, ha dichiarato Melella, il governatore della provincia di Tierra del Fuego, sottolineando che quella dell'idrogeno verde rappresenta una proposta produttiva che fornisce valore aggiunto nel rispetto dell'ambiente. Il presidente di MMX ha sottolineato che l'azienda di Houston da tempo dedita al settore del petrolio e del gas è impegnata a sviluppare l'energia rinnovabile e ad essere il più verde possibile tenendo conto del contesto globale attuale. Il progetto in Tierra del Fuego, ha quindi spiegato Hans, riprende un'iniziativa simile realizzata in Texas con la tecnologia dell'azienda Siemens Energy. Negli Stati Uniti lo abbiamo fatto con energia solare e qui lo faremo con energia eolica. Si tratta del secondo grande progetto sull'idrogeno annunciato nelle ultime settimane che verrà avviato nel sud dell'Argentina. La settimana scorsa il Consiglio Provinciale di Rio Negro aveva dato il via libera al progetto di investimento da 8,4 miliardi di dollari del gruppo australiano Fortescue per la costruzione di un impianto di produzione di idrogeno verde. Si tratta dell'ultimo passo che permette di avviare il processo di concessione delle terre demaniali provinciali dove verrà installato l'impianto. Si tratta di un'area di 625.000 ettari dove è prevista tra le altre cose la dislocazione della centrale eolica che fornirà l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto di idrogeno vero e proprio. Il progetto era stato annunciato a novembre dallo stesso presidente Alberto Fernandez durante la sua partecipazione alla COP26 di Glasgow. In quell'occasione il capo di Stato argentino aveva affermato che grazie a questo progetto in poco tempo l'Argentina potrà trasformarsi in uno dei produttori mondiali di questo combustibile che permetterà di ridurre drasticamente le emissioni globali di ossido di carbonio. La capo del comando meridionale USA in Argentina. Gli Stati Uniti ritengono la presenza di una stazione spaziale cinese in Argentina come un fatto preoccupante. Lo ha detto il capo del comando meridionale degli Stati Uniti, il generale Laura J. Richardson, in un'intervista concessa a Buenos Aires. Migranti e autorità del Messico bloccano una nuova carovana. Le autorità messicane hanno fermato e disperso nelle ultime ore la quarta carovana di migranti che si è formata finora quest'anno nel comune di Tapachula al confine con il Guatemala. Il gruppo di un centinaio di migranti è stato disperso dai membri dell'Istituto Nazionale per le Migrazioni insieme alla Guardia Nazionale Messicana in assetto antisommossa. La quarta carovana era partita in settimana presto dalla comunità di Álvaro Obregón dopo aver percorso circa 16 chilometri da Tapachula nello stato di Chiapas. I migranti sono stati raggiunti dalle autorità responsabili dell'immigrazione, arrivate con furgoni e decine di membri della Guardia Nazionale che li hanno circondati e bloccati. La rappresentante dell'Istituto Nazionale Messicano in Chiapas, Paola López Rodas, ha chiesto al migrante di accettare di ricevere cure e di non continuare il loro viaggio. Le autorità federali si sono offerte di portare le donne e i bambini nel comune di Yuccia, sempre in Chiapas, dove inizieranno la procedura per il visto per motivi umanitari. Si tratta del quarto gruppo di migranti a lasciare Tapachula finora quest'anno. Il Messico ha rimpatriato più di 114.000 stranieri nel 2021, secondo i dati del Ministero dell'Interno del Paese. Ascoltiamo un po' di musica ora con il disco della giornata, il track 11. Ascolteremo la band argentina Soda Stereo, la canzone molto popolare da queste parti, Signos.
Calmaré tu histeria con los dientes.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Buongiorno da Vittoria De Matteis di Rai per il Sociale. Vi parlo adesso di un amore speciale.
Amor di patria. Il pensiero va subito a mio padre Ugo, partigiano abruzzese, e a mio nonno Pancrazio, morto prematuramente e conosciuto solo tramite i racconti di mia madre che lo adorava. Ho avuto l'onore poi di conoscere ed intervistare uno degli ultimi grandi partigiani abruzzesi, Umberto Cialente. Rischiando di essere banale, dico che la guerra è la cosa peggiore che c'è. Per vivere insieme, il capolavoro di diplomazia operato da mio nonno, ma anche da tanti altri nonni, padri, zii, madri, sorelle, figlie dell'Abruzzo della Seconda Guerra Mondiale, è stato quello di opporre una resistenza umanitaria, direi resiliente, al conflitto armato. Mio nonno, nell'ospitare in qualità di sindaco il maresciallo tedesco in casa sua durante l'occupazione, nascondeva contemporaneamente un americano in soffitta scampato ad un bombardamento di un treno vicino L'Aquila e firmava documenti falsi per aiutare una famiglia di ebrei ad uscire dal campo di concentramento Ferramonti. Oggi come allora, ieri la guerra, oggi il terremoto e ancora la guerra, gli abruzzesi e segnatamente gli aquilani si sono distinti per pragmatismo e generosità. Da bravi montanari hanno diviso spontaneamente il poco che avevano per alleviare il dolore a chi passa per la loro terra forte e gentile. C'erano dei percorsi battuti da voi partigiani, Umberto, sul Gran Sasso.
Più che altro erano i Monti Sibruini verso la Sociaria. Le nostre bande agivano sui Monti della Duchessa, a Civitella Roveto. Sul Gran Sasso no, perché Brullo non ha grossi boschi. Le piante che ci ricoveravano e ci facevano la difesa erano sui monti fra il Lazio e l'Abruzzo. Noi abruzzesi abbiamo avuto poco tempo per organizzarci. Non è come in Alta Italia. Qui da noi sono state bande sporadiche, tutte verso la Sociaria e il Lazio. Qualcuno al teramano, ma non formazioni fisse.
Quali erano i momenti peggiori che ricorda?
A noi non spaventavano i tedeschi in sé, ma i mortai che ci bombardavano, perché i soldati non potevano seguirci, dato che noi scappavamo. Poi tendevamo agguati continuamente, perciò quello che ci terrorizzava davvero erano i mortai. Un altro brutto ricordo, le confesso che uccidevo il tedesco e gli levavo la maglia a carne perché avevamo bisogno di indumenti, la camicia, i giubbotti. È una cosa grave, lo so, ma la guerra è guerra.
Che cosa facevate esattamente?
Io sono stato in montagna un anno esatto, senza mai tornare a casa. A casa hanno saputo che ero ancora vivo a settembre del 44. Il nostro lavoro era di saccheggiare le autocolonne, i rifornimenti, distruggere i mezzi tedeschi, gli autocarri. Avevamo solo armi leggere per poter fuggire, solo mitra e qualche fucile perché ingombrante. Per poter fuggire, se passi fra i boschi col fucile, urti le piante, l'unico era il parabellum o il mitra tedesco italiano. Passavamo sulle vie di comunicazione per l'Abruzzo. A mano che il fronte si spostava verso nord, noi sempre dietro le linee nemiche. Io, partito nel 43, mi sono ritrovato nel 44 nella Lunigiana, sul Monte Amiata, in Garfagnana, con le formazioni partigiane di Giustizia e Libertà. Nella nostra formazione ci chiamavamo per la località di provenienza. Io mi chiamavo Aquila, non Umberto, perché il partigiano prigioniero, se torturato, parlava. E allora, anziché fare il nome, diceva la località.
Che ricordo conservi di quell'epoca?
Noi siamo stati dei giovani fortunati, se vogliamo, perché abbiamo avuto l'amor di patria che ci ha sorretto nelle fatiche e nei dolori. Della riconoscenza non ne parliamo. Non l'abbiamo chiesta e non la vogliamo. Io sono contento di aver fatto il mio dovere. Sono cresciuto con questo spirito, non battagliero, ma di amor di patria. Quando partii in montagna e lasciai la casa, mio padre mi disse: fa scoppiettate con i tedeschi come ho fatto io. Auguri e cerca di ritornare a casa, questo mi disse. E l'ho rivisto un anno dopo, quando sono ritornato dopo la liberazione dell'Aquila, che è stata giugno. Io sono tornato i primi di dicembre del 44.
Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Siamo fierissimi di condividere con tutti voi queste coproduzioni bellissime, diciamo in qualche maniera spinte dalla comunità radiotelevisiva italofona. Questa puntata prodotta da Maria Vittoria De Matteis di RAI per il sociale parla dell'amor di patria, no? La memoria di uno degli ultimi partigiani recentemente scomparso, raccolta dall'autrice Maria Vittoria, che a sua volta è figlia e nipote di persone che hanno anteposto la vita degli altri alla propria nell'ultimo conflitto mondiale. I fatti che raccontava si svolgono in Abruzzo, terra forte e gentile che custodisce silenziosamente una pagina di storia italiana di amor di patria, coproduzione bellissima, emozionante, della comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mia sciocchezza.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in Divet.
RAI, Argentina al mundo.
Un po' di musica ora, fra un secondo soltanto, ascolteremo uno dei grandi compositori, autori e interpreti della musica argentina. Parliamo di Andrés Calamaro, che giovanissimo ha cominciato a suonare con i grandi del rock nazionale, dopo è partito per la Spagna dove ha fatto un'esperienza enorme e ha avuto anche del successo, per dopo rientrare sulla fine degli anni 90, praticamente gli inizi del 2000, in patria per continuare il suo percorso di successo. Sentiamo Andrés Calamaro con una delle canzoni molto significative della sua carriera, con Los Abuelos de la Nada, Así es el calor. Questo è Andrés Calamaro.
Quiero enterarme de nada hoy, así es el calor.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mian xiang
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene, momento dello sport, specie il calcio, specie le Coppa, la Coppa Sudamericana e la Coppa Libertadores. Partiamo con la Coppa Sudamericana. Melgar Racing Club 3-1, perde l'imbattibilità stagionale il Racing, che perde in Perù contro il Melgar. Notte no per l'Accademia, che sbaglia anche un rigore con Correas. Continuiamo con la Coppa Sudamericana. Università Cattolica Banfield 2-0, non riesce l'impresa al Taladro, che nell'altura di Quito è sconfitto senza troppe attenuanti dal Cattolica. Continuiamo certamente con la Coppa Libertadores. Colo Colo River Plate 1-2, importantissima vittoria del River Plate, che a Santiago del Cile vince nel catino del Monumentale Arellano e si prende la testa del gruppo F. Decisivi i gol di Mati Suarez e di Ezequiel Barco. Marcelo Gallardo, il DT, il CT del River, ha detto che è contento per i giocatori, perché avevano bisogno di una partita come questa. Con il passare dei minuti ci siamo sentiti più a nostro agio e nel secondo tempo ci siamo imposti con più possesso e più conclusione, soprattutto negli ultimi 10 minuti della partita. Passiamo ora alla Coppa della Liga. Newell's Old Boys San Lorenzo, ha vinto il San Lorenzo 2-1, sorpresa a Rosario, dove il Ciclone batte la Lepra grazie ai gol di Martegani e Gattoni, non convocato Centurion, sempre più lontano e polemico da Boedo. 32esimi di finali di Coppa Argentina. Quilmes San Martín Tucumán 2-0 ha vinto il Quilmes. Atletico Tucumán Atletico Brown 2-0 ha vinto l'Atletico Tucumán. Il Quilmes nei sedicesimi affronterà la vincente di Rosario Central Sol de Mayo. L'Atletico Tucumán sfiderà l'Independiente. La Coppa Argentina, per così dire, è molto simile alla struttura della Coppa Italia, per avere un riferimento. Parliamo del San Lorenzo. Così, il San Lorenzo è la mia vita, la mia famiglia e rappresenta l'amore di milioni di persone. Nei prossimi giorni prenderò la decisione più conveniente per il presente e il futuro del club. Abrazos. Così il presidente dell'istituzione, Marcelo Tinelli, annuncia tramite social la volontà di farsi da parte dopo le contestazioni degli ultimi giorni, dovuto a risultati veramente non buoni e una gestione del club che fa tanto che desidera.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina mian xiang shi jie.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI sekai ni mukete Argentina.
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Molto bene, il successo della band Maneskin arriva in Argentina, tappa del Loud Kids Tour a Buenos Aires. Dopo la grande affermazione al Festival di Sanremo 2021 e all'Eurovision Song Contest del 2021 pure, i Maneskin credono nel pubblico di Europa, Nord America e Sud America. Il Loud Kids Tour, la loro tournée 2022-2023, arriva da questa sponda dell'Atlantico con tappa anche a Buenos Aires. Il tour dei Maneskin in Sud America si apre con il concerto a Rio de Janeiro l'8 settembre, per spostarsi il giorno dopo a San Paolo. I quattro rocker romani si esibiranno poi a Buenos Aires l'11 settembre all'interno dell'Ippodromo di Palermo. L'ultima tappa sudamericana, quella di Santiago del Cile, il 14 settembre. Ascoltiamo allora i Maneskin, questa band che è stato veramente una cosa fulgurante lì in Europa. Ascoltiamoli.
Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ed ecco, 45 anni fa le prime madri coraggio uscivano in piazza. Il 30 aprile 1977 le prime 14 madres de Plaza de Mayo si radunavano nella piazza centrale di Buenos Aires per protestare a favore dei figli desaparecidos. Il giorno si è perso nell'oblio del tempo, eppure tutti, o meglio tutte, concordano sul fatto che quello è stato l'inizio. Con una frase pronunciata con l'inconscienza tipica dell'amore materno, andiamo a Plaza de Mayo, disse Azucena Villaflor de Vincenti, era esasperata. Da oltre 4 mesi pellegrinava per commissariati e associazioni alla ricerca di informazioni su Nestor, desaparecido il 30 novembre 1976. Insieme ad altre decine e decine di madri trascorreva le giornate nei corridoi degli uffici in attesa di briciole di menzogne da funzionari ipocriti e melliflui. Non ne poteva più e sbottò. Non serve a niente, dobbiamo chiedere conto al governo. Andiamo a Plaza de Mayo, racconta la figlia Cecilia. Azucena non c'è più, Anche lei è ingoiata come Nestor e altri 30.000 argentini dal terrore dell'ultima dittatura militare. I suoi piedi però continuano a calpestare in cerchio la pavimentazione rossiccia di Plaza de Mayo. Là, sotto l'obelisco bianco dell'indipendenza, riposano le sue ceneri. È un pezzo del suo cuore, prosegue Cecilia, poiché da quella frase improvvisa è nato il movimento simbolo della lotta non violenta al regime argentino, modello di molte altre resistenze al femminile nel mondo. Le madri di Plaza de Mayo, per questo la data della prima marcia oronda, come dicono le madres, è passata alla storia. Domani saranno trascorsi 45 anni esatti. A differenza del giorno in cui ad Azucena venne l'idea, il 30 aprile è rimasto impresso nella memoria collettiva, prosegue la figlia. Quel giorno un gruppo di donne, armate solo dalle foto delle foto dei figli scomparsi, diede inizio alla lenta sconfitta dei generali. Non l'avrebbero mai immaginato. Il pomeriggio del 30 aprile 1977 si ritrovarono in poche, 14, 11 mamme e le sorelle di una di loro. Delle pioniere ora solo ancora rimangono pochissime. Mirta, cugna di Baravaggio, raccontava: «Non pensavamo nemmeno che sarebbe stata una marcia. Fu tutta un'improvvisazione. Perfino la data la scegliemmo quasi a caso, senza nemmeno guardare il calendario, così non ci rendemmo conto che era un sabato, quando la plaza, nel cuore commerciale di Buenos Aires, era semideserta. Le 14 coraggiose restarono poco. Immediatamente i soldati intimarono di disperdersi. In quei momenti non avevo paura. Pensavo solo a mia figlia», continuava Mirta. «Me l'avevano strappata via un'alba d'inverno australe. Avevano fatto irruzione in casa e li avevano presi, Anna Maria e suo marito, Julio Cesar Galesi. Rivedevo le loro facce mentre li caricavano sulla Ford Falcon verde. La prima delle oltre 2000 marce in realtà fu un breve sit-in sotto la statua dell'eroe nazionale Manuel Belgrano, ancora più vicino alla Casa Rosada, sede e simbolo del governo. A camminare le costrinsero nei mesi successivi i militari. Con lo stato di emergenza gli assembramenti erano proibiti. I soldati le pungolavano con i fucili perché si spostassero. Le donne, o meglio le mamme, come cominciavano ad autodefinirsi, si misero invece a camminare a due a due. Il fazzoletto bianco arrivò in seguito. Lo usarono come segno di riconoscimento per la prima volta durante un pellegrinaggio al santuario de Luján nell'autunno del 1977. Come pure la scelta del giovedì. Quel 30 aprile, prima di andare via, ci demmo appuntamento per la settimana successiva. Non un sabato, però, dovevamo scegliere un giorno infrasettimanale. Provammo con il venerdì, poi, dopo alcune settimane, qualcuna disse che era un giorno da streghe e avrebbe portato sfortuna. Allora optammo per il giovedì e così è rimasto. Ogni giovedì, da 45 anni, alle 15.30, il cuore dell'Argentina palpita a Plaza de Mayo. Una dopo l'altra le madri arrivano. C'è chi si aggrappa al bastone, chi al braccio di un nipote affettuoso, che addirittura si fa strada con la sedia a rotelle. In alcune, come Nora Cortignas, a lungo presidente, racconta che non siamo rimasti in molte. Anche, scrive Tati Almeida, una delle colonne del movimento, nel libro intervista Orfana di figlio, ci sono madri che non possono più camminare, però non ho sentito nessuna dire adesso mi voglio lasciar morire, no. Combattono tutte per continuare in qualsiasi modo a vivere e a lottare. Di tanto in tanto, passanti e turisti si uniscono alla ronda che purtroppo si è spezzata in due. Con il ritorno della democrazia il movimento si è diviso in due rami, Madre di Plaza de Mayo e Madres de Plaza de Mayo, linea fondadora. Tempo e lacerazioni però non hanno scalfito la forza inarrestabile della loro marcia silenziosa. Così la descrive Massimo Carlotto in Le Irregolari. Si respirava un'atmosfera particolare, densa, quasi palpabile, struggente, devastante e irreale allo stesso tempo. Poi capì. L'intensità dell'amore con cui le madri pensavano ai loro figli scomparsi li rendeva in qualche modo presenti. E quell'amore a rendere la lotta delle madri non un residuo del passato, ma un seme di futuro. hanno vissuto il dolore più lancinante, la perdita di un figlio, spiega Cecilia Vincenti. Sole e chiuse ciascuna nella propria sofferenza, erano destinate a soccombere. Nel pianto comune hanno imparato a moltiplicare l'amore, riversandolo su tutti i ragazzi desaparecidos, fino a renderlo più invincibile. L'amore ha dato alle madres la forza di andare avanti e di lottare per la memoria, la verità e la giustizia. In Argentina, come in ogni altra parte del mondo, perché, come amano ripetere, le lotte per il bene non sono mai perse, la sconfitta è restare inermi.
Do it like you're one. Do it when you're fine. Like you're moving. Held in.
Molto bene, in fase chiusura quest'ultima canzone di Sumo con Che me pise. Siamo arrivati, dicevo, alla chiusura del nostro programma, ringraziando Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Julian Cortés, pagina web, Silvana Avellaneda nella produzione, Adrian Corolla, direzione di Rai Argentina al Mondo. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta al prossimo incontro. Mi raccomando, sarà alla prossima. Ciao.